Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Vi ricordo che stiamo studiando il libro di Malachia, dall'Antico Testamento. Abbiamo visto ieri come Dio critica il modo ipocrita di offrire a Dio sacrifici che non costavano nulla. Vi rileggo i versetti 7 e 8. Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore. Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti. Ora continuiamo con i versetti dal 9 al 12. Ora implorate pure il favore di Dio, perché egli abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe aver riguardo alla persona di qualcuno di voi? Dice il Signore degli eserciti. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Ma dall'Oriente all'Occidente il mio nome è grande fra le nazioni, in ogni luogo si brucia incenso al mio nome, e si fanno offerte pure. Perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Voi però lo profanate quando dite, la tavola del Signore è contaminata. E ciò che dà come cibo è spregevole. È mai possibile che queste persone continuino a mostrare un atteggiamento esteriore senza rendersi conto che il loro cuore non è retto nei confronti di Dio? I loro cuori sono contaminati e pertanto le loro offerte sono contaminate. Dio dice, tutto quello che state facendo non ha nessun significato, è tutto vano, è tutto inutile, ma loro continuano a compiere questi riti. Israele stava screditando il nome di Dio, servendolo a quel modo. Essi non lo servivano come lo facevano al tempo di Salomone, per esempio, quando la regina di Saba si meravigliò grandemente di ciò che vide. Invece qui gli increduli non ne rimanevano colpiti, in quanto si trattava solo di una forma esteriore. Dio dice che ci sarà un giorno quando il suo nome sarà grande fra i gentili. Se pensate che questo si sia già avverato oggi, vi sbagliate di grosso. Si adempirà nel millennio, ma non ai nostri giorni. Oggi il nome di Dio non è grande fra le nazioni. In ogni luogo si brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure. L'incenso parla di preghiera e le offerte pure parlano di Cristo. Perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Lo scopo di Dio nel scegliere Israele era che essi fossero di testimonianza alle nazioni del mondo. I gentili profanavano il nome di Dio a causa della vita, delle azioni del popolo di Dio, il cui cuore era contaminato, i riti erano spregevoli. E ancora non basta, come leggiamo nei versetti 13 e 14 di Malachia, capitolo 1. Voi dite anche, ah, che fatica, e mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti. Offrite animali rubati, zoppi o malati, e queste sono le offerte che fate. Dovrei io gradirle dalle vostre mani, dice il Signore. Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa, poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Voi dite anche, ah, che fatica, e mi trattate con disprezzo, dice il Signore degli eserciti. In effetti, stavano dicendo, è stancante andare in chiesa, partecipare a tutte queste cose, oh, che fatica. Amico, amica, quando il cuore non vi partecipa, allora diventa fatica. Questo è il motivo per cui spesso sentiamo dire cosa si può fare per creare interesse nelle persone della nostra Chiesa. Avrete sentito discorsi di questo tipo, oppure cosa si può fare per avere più persone agli incontri di Chiesa. Qualcuno potrebbe suggerire facciamo una cena, facciamo un culto un po' diverso, invece del solito studio biblico, facciamo magari una serata di musica o di teatro. Che cos'è che non va quando le persone si lamentano dicendo che Dio sta diventando noioso per loro? Non vi siete mai chiesti perché gli uomini hanno adottato dei riti? Sono stanchi di un'adorazione spirituale, ecco che cos'è, ed hanno bisogno di qualcosa che solletichi la carne. Andiamo in chiesa, ci alziamo, ci sediamo, cantiamo le lodi ad alta voce, ma dove sono realmente i nostri cuori? Lo facciamo per amore verso Dio? Desideriamo adorare Lui? Un canto dice, che ti darò, Maestro? Tutto donasti a me. Ecco la chiave, ricordarsi che ciò che abbiamo è un dono Suo, il denaro, il tempo, la nostra vita, e possiamo solo essere riconoscenti per ciò che ci ha donato, e quindi amarlo. poiché io sono un re grande, dice il Signore degli eserciti, e il mio nome è tremendo da essere riverito fra le nazioni. Il suo nome sarà onorato un giorno, ma oggi, purtroppo, non lo è ancora. Una delle cose che ha portato una cattiva reputazione al nome di Dio è stato il ministero di quelli che lo rappresentano qui, cioè i credenti. Avete notato che il Signore Gesù ha usato il termine ipocrita quando stava parlando dei farisei religiosi del suo tempo. Francamente, egli disse cose terribili sul loro conto. Li ha chiamati sepolcri imbiancati. Potete immaginarvelo? Chiamare queste persone in quel modo era qualcosa di terribile, ma Gesù li chiamò così. Li paragonò a un piatto bellissimo all'esterno, ma sporco all'interno, quindi pieno di ogni tipo di rifiuti. Il Signore Gesù disse, «Questo è l'ipocrita». Lo puoi trovare in Matteo 23, versetti 25 sino al 29. «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti». Le persone, al tempo di Malachia, erano così. Erano semplicemente coinvolte in una religione formale. Applichiamolo ad oggi. Avete una religione o avete Cristo? Sei sincero o stai solo seguendo una religione? Consideri il cristianesimo alla pari di un vestito che puoi togliere e mettere quando ti pare e che solitamente metti da parte quando non sei in chiesa? Forse assumi certi atteggiamenti pii, puoi citare versetti biblici, ma quanto è reale per te Gesù? La prima delle cose che Israele fece fu di portare queste mucche vecchie e malate come sacrifici. Ora dicono, oh che noia, tutte queste riunioni interminabili, lo studio biblico è veramente noioso. Oggi abbiamo abbondanza di religione, ma molto poco del vero cristianesimo. Parecchi stanno giocando alla chiesa. Quando ero bambino si giocava al negozio, riempivo le lattine di terra o di erba e le vendevo agli altri bambini del cortile. Pensate, gestivo un negozio. Giocando al negozio non guadagnavo, ma era molto divertente. Ci sono molti adulti oggi che si divertono a giocare alla chiesa. Per il popolo di Israele, l'adorazione spirituale divenne faticosa, perché non amava la parola di Dio. Dobbiamo amare la parola di Dio. La Bibbia è diversa da ogni altro libro, e una delle differenze è questa. Qualsiasi altro libro deve essere letto prima di amarlo, e devi capirlo prima di poterlo amare. Invece, devi amare la parola di Dio prima di poterla capire. Lo Spirito di Dio non insegna alla gente pigra. La pigrizia è un peccato da evitare. Il versetto 14 dice, «Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio, fa un voto e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa». Qui abbiamo qualcos'altro che il popolo fa. Promette a Dio e non mantiene le sue promesse. Ci viene insegnato sia in Levitico che in Proverbi che Dio non vuole che gli promettiamo qualcosa a meno che non intendiamo farlo. Se promettete di fare qualcosa per il Signore, fareste meglio ad eseguirlo perché Dio fa sul serio. Egli non ti chiede di fare voti. Lo fai di tua volontà, ma se fai un voto, non mancare di portarlo a termine. In Israele vi erano persone che facevano grosse affermazioni dicendo «Sembra che avremo un abbondante raccolto quest'anno, darò al Signore non solo la decima ma offrirò di più». E quando la mietitura arrivava e il raccolto era abbondante, decidevano di tenerselo. Alla fine decidevano di non darlo al Signore. Invece offrivano a Dio ciò che era difettoso, zoppo, malato. Con il capitolo 2 di Malachia passiamo a un'altra sezione, ma che riguarda ancora i sacerdoti. Dio li riprende per il loro atteggiamento profano. Invece di servire Dio, erano contro di Lui, disonorandolo proprio nel servizio che essi compivano nel Tempio. Nel primo capitolo abbiamo visto che i sacerdoti disprezzavano il nome di Dio e ho ricordato gli animali vecchi e malati che essi presentavano come offerta a Dio. La vera condanna di questa pratica non consisteva nel fatto che loro davano a Dio una cosa senza valore, ma egli li rimproverava perché non davano come avrebbero dovuto. Un po' più avanti, egli arriverà a questo argomento e farà una domanda molto precisa. Può un uomo rubare a Dio? Qui l'enfasi non è sul valore, bensì sul carattere dell'offerta che veniva messa sull'altare. Nel libro del Levitico troviamo che vi sono elencate 5 grandi offerte ed ognuna di esse richiama Gesù Cristo. Ogni offerta doveva rappresentare colui che doveva venire, che era santo, innocuo, puro, separato dai peccatori. Egli era perfetto e l'offerta che lo rappresentava doveva essere senza difetto. Le offerte indicavano il Figlio di Dio. Ora, nei giorni di Malachia, i sacerdoti disprezzavano il nome di Dio, in quanto essi presentavano a Dio delle offerte imperfette, un animale vecchio, un animale malato. Era blasfemo portare all'altare una bestia malata o zoppa come rappresentazione del perfetto che doveva venire. La stessa cosa avviene ai nostri giorni. Alcuni anni fa, la popolare rappresentazione rock, Jesus Christ Superstar, presentava il Signore Gesù come un uomo immorale e confuso. Ebbene, il mondo sicuramente non può dimenticarsi di lui, ma il mondo non pensa a lui nel modo giusto. Coloro che lo rappresentano nei libri o nelle commedie, perfino su certi pulpiti, disprezzano il nome di Dio. Amico, amica, stiamo attenti a non dare un'idea sbagliata di Dio. Il nostro Dio è pieno di grazia e va considerato con riverenza. Egli giudica il peccato e giudicherà il peccato in futuro. È chiamato Dio tremendo, che significa un Dio che ispira timore reverenziale. Egli è Dio e va rispettato, va adorato. Noi non diamo spesso lode pura a Dio, a volte neppure nelle nostre chiese fedeli alla parola. La nostra mancanza di lode a Dio e il nostro dare lode invece agli uomini è un altro dei modi in cui disprezziamo il nome di Dio. Questa è una condanna nei confronti della nostra Chiesa contemporanea. Dico questo perché tutti i veri credenti sono sacerdoti in questa epoca in cui viviamo. Questa profezia di Malachia diretta dei sacerdoti ha un vero significato per noi. Nel capitolo 1, al versetto 6, Dio si rivolge ai sacerdoti e li rimprovera per il fatto che disprezzavano il suo nome. Ora nel capitolo 2, versetto 1 e 2, egli si rivolge nuovamente a loro. Ora quest'ordine è per voi, o sacerdoti. Se non ascoltate, se non prendete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, io manderò su di voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni. Anzi, le ho già maledette, perché non prendete la cosa a cuore. Vedete, egli si rivolge ancora ai sacerdoti che non stavano prendendo sul serio il loro servizio. Dio avrebbe giudicato molto più severamente i sacerdoti di come avrebbe giudicato il popolo. Perché? Per la loro posizione di responsabilità. Essi permettevano questa ignobile condizione. Chiudevano gli occhi sul fatto che il popolo portasse animali storpi e malati per i sacrifici. Dio aveva dato loro la legge di verità e dovevano insegnarla al loro popolo. Leggiamo ora le conseguenze di questo atteggiamento, i versetti dal 4 al 6 di Malachia, capitolo 2. Ecco, io sgriderò le vostre sementi perché non producano, vi getterò degli escrementi in faccia, gli escrementi delle vittime offerte nelle vostre feste, e voi sarete portati fuori con essi. Allora saprete che io vi ho dato quest'ordine perché sussiste il mio patto con Levi, dice il Signore degli eserciti. Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose che io gli diedi perché mi temesse. Egli mi temette e tremò davanti al mio nome. La legge di verità era nella sua bocca, non si trovava perversità sulle sue labbra. Camminava con me nella pace e nella rettitudine, e molti ne allontanò dal male. Ecco, io sgriderò le vostre sementi. In apparenza, Dio aveva benedetto il popolo che in questo periodo aveva dei raccolti abbondanti. Ricorderete che i sacerdoti ricevevano la decima sul raccolto, grano, orzo, fichi, uva. Un decimo veniva dato al Signore per il sostentamento dei sacerdoti. Ora Dio dice che sgriderà le sementi in modo tale che essi non riceveranno più la decima. L'alto tenore di vita stava per finire. E vi getterò degli escrementi in faccia. La cosa interessante era che tutto l'apparato digerente degli animali offerti in sacrificio era dato ai sacerdoti, ma gli escrementi venivano scartati, portati via. Non potevano rimanere nell'animale che veniva sacrificato. Pertanto, quando Dio dice che getterà degli escrementi in faccia ai sacerdoti, e così essi non potranno servire al suo altare. Perché? Perché nessuna cosa impura può avvicinarsi a quel luogo, e certamente essi saranno impuri. Dio qui sta usando un parlare molto duro. Poi Dio ci rivela il motivo per cui il Signore scelse la tribù di Levi. Se noi guardiamo a Levi, il figlio di Giacobbe, noi non lo sceglieremmo mai, poiché non aveva niente di lodevole per Dio. Quando Giacobbe stava morendo, chiamò i suoi 12 figli attorno al suo letto e fece loro una profezia riguardante ciascuno di essi, che troviamo in Genesi, al capitolo 49. Egli unì Simeone e Levi in un'unica profezia. Simeone e Levi sono fratelli. Le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto, non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro malvagità hanno tagliato i garretti e i tori. Essi pensavano di aver fatto una cosa giusta perché la loro sorella era stata disonorata, ma erano assassini. La profezia di Giacobbe continua: maledetta la loro ira perché è stata violenta, e il loro furore perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Come avrebbe fatto Dio a disperdere Levi in Israele? Essi sarebbero diventati la tribù dei sacerdoti, non ricevettero alcun territorio nel paese, ma furono distribuiti fra le tribù. Come poterono diventare la tribù sacerdotale quando lo stesso Levi era un tale furfante, un assassino? Occorre che andiamo di pari passo con la storia per vedere perché Dio scelse la tribù di Levi. Secoli dopo, quando i figli di Israele si dettero all'idolatria e si costruirono un vitello d'oro da adorare, Mosè ordinò di distruggere gli idolatri, ed è stata la tribù di Levi a farlo, secondo le parole di Mosè. Quando Mosè stava per morire, radunò le tribù attorno a sé. I 12 figli di Giacobbe erano diventati più di 1 milione di persone e stavano attorno a Mosè. Ora Mosè fa una profezia a ognuna delle tribù, e questa è la benedizione invocata su Levi. I tuoi Tummin, i tuoi Urim, appartengono all'uomo fedele che ti sei scelto, che tu mettesti alla prova a Massa e con il quale contestasti alle acque di Meriba. Egli dice di suo padre e di sua madre: non lo vedo, non riconosce i suoi fratelli e nulla sa dei propri figli, perché i Leviti osservano la tua parola e sono i custodi del tuo patto. Essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe, la tua legge a Israele. Mettono l'incenso sotto le tue narici e l'olocausto sopra il tuo altare. Abbiamo letto da Deuteronomio, capitolo 33, i versetti dall'8 al 10. Notate che, sebbene Levi stesso, fosse un assassino, la tribù che discese da lui osservava la parola di Dio. Essi custodivano il suo patto. E Dio assegnò loro il servizio sacerdotale per insegnare al popolo di Israele la legge di Dio, offrire preghiere, sacrifici davanti a Lui. Quei sacrifici indicavano Cristo. Pertanto, o Signore, benedici la sua forza e gradisci l'opera delle sue mani, spezza le reni a quelli che insorgono contro di lui e colpisci i suoi nemici, sì che non possano rialzarsi. Prosegue il passo di Deuteronomio 33, versetto 11. Questo è il patto che Dio fece con la tribù di Levi. Egli doveva insegnare a Israele, doveva dedicarsi al servizio nel luogo di preghiera, all'altare dell'incenso, e doveva offrire sacrifici mediante il fuoco i quali raffiguravano Cristo. Nel corso della storia, arriviamo al tempo di Malachia e al ritorno del rimanente di Israele alla propria terra dopo l'esilio babilonese. Cosa ne è della tribù di Levi? Questo lo scopriremo domani, quando ancora una volta staremo insieme. Bene, io intanto vi ringrazio per l'attenzione, quindi appuntamento a domani. Ciao!